Cari amici, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. La volta scorsa abbiamo visto la stagione della storia della Chiesa, soprattutto in Oriente, che si sviluppa sotto l'imperatore Giustiniano e il dramma di questa stagione di storia della Chiesa, dove di fatto molti dei problemi abbiamo visto come discendono dalla volontà dell'imperatore di mantenere un certo equilibrio fra l'eresia monofisita e il cattolicesimo, in quanto l'Oriente aveva gravi problemi di chiese monofisite in Siria, in Egitto soprattutto, e molti soldati dell'esercito bizantino erano monofisiti, molti altri erano ebrei, e di conseguenza l'imperatore non riesce a fare una scelta decisa, risoluta, a favore della Chiesa cattolica, e questa ambiguità sarà poi fatale perché insieme ad altri problemi porterà lentamente allo scisma e alla separazione delle Chiese orientali da quella d'Occidente col 1054, ma questo lo vedremo con calma più avanti. Oggi invece iniziamo un altro capitolo, ci spostiamo in Occidente e affrontiamo una delle più affascinanti avventure della Chiesa, della storia della Chiesa d'Occidente, affrontando la vita e l'opera di un grandissimo santo del VI secolo, e cioè alludo a San Colombano, questo grande santo irlandese che vive appunto a cavallo fra la seconda metà del VI secolo e l'inizio del VII secolo. Nasce nel 540 d.C. in Irlanda e muore nel 615 d.C., quindi una vita lunga, per quei tempi, soprattutto una vita di 75 anni, ma una vita straordinaria, una vita incredibile per profondità, per grandezza, per santità, che si può avvicinare solo a un'altra vita, a quella del suo grande predecessore San Benedetto da Norcia. Ci sono moltissime somiglianze fra San Benedetto e San Colombano, entrambi grandissimi santi, grandissimi mistici, grandissimi taumaturghi, protagonisti di miracoli straordinari, entrambi fondatori di ordini religiosi. San Benedetto, ovviamente nel monachesimo benedettino, matrice di ogni altra successiva famiglia monastica, non dimentichiamolo, i benedettini non sono solo i benedettini, ma si può dire che praticamente tutte le famiglie monastiche sviluppatesi poi nel corso del Medioevo, dell'età moderna, rappresentano in un certo senso tentativi di ritornare alla regola, di applicarla con più severità, di interpretarla, ma in definitiva la matrice di tutto il monachesimo è l'ordine benedettino. San Colombano, che svolge un ruolo provvidenziale, vedremo fra poco quale, e che attraversa come un astro, come una meteora incandescente l'Europa di questi secoli difficilissimi, il VI, VII secolo, sono secoli molto difficili, per i motivi che fra poco chiariremo, essenzialmente per l'amplissima presenza ancora di barbari non convertiti, ma fermi ancora al paganesimo o fermi all'arianesimo, cioè alla eresia di Ario, che aveva conquistato in modo particolare i popoli germanici e che durerà a lungo sia fra i re che fra il popolo, senza dar segno di cessare. Quindi l'arianesimo, ormai sconfitto già sul piano dogmatico dal grande concilio di Nicea del 325 d.C., però perdura nel popolo e travaglia la Chiesa molto a lungo, con situazioni anche drammatiche che poi descriveremo. Dunque, San Colombano, questo astro straordinario, questo veramente grandissimo santo, è una luce, un faro che illumina tutto l'Occidente cristiano, in particolare la Francia, la Germania e l'Italia del Nord, e permette di porre le premesse per quella che sarà poi la lenta ma sicura vittoria del cattolicesimo sia sul paganesimo che sull'arianesimo, che infine scomparirà. San Colobano è un irlandese e voi sapete che l'Irlanda ha in generale svolto un ruolo unico nella storia della cristianità medievale, perché l'Irlanda sarà di fatto, era stata già uno dei luoghi più importanti in termini di diffusione del cristianesimo sul continente europeo, con i suoi monaci, con i suoi missionari che avevano lentamente diffuso la fede cattolica sul continente. Quindi c'è un ruolo storico straordinario della fede cattolica in Irlanda, che appunto aveva già dato molto all'Occidente cristiano, e San Colombano si inserisce in questa linea, diciamo così, è perfettamente irlandese e, come tutti gli irlandesi, vi è nel suo carattere una attitudine, diciamo, al fervore più pieno, alla radicalità e servizio di Dio, che si rifletterà nel suo ordine monastico, nella sua regola. Ma in più c'è un'attitudine ritenuta tipica dagli storici, dagli studiosi dell'Irlanda, al movimento, a accettare una vita erranda, a muoversi, a spostarsi, a recarsi in luoghi anche lontani. Un'attitudine che, trasfigurata dalla grazia e dalla santità, farà di San Colombano un grande apostolo, capace di convertire re, principi, popoli e di irradiare il Vangelo in condizioni difficilissime, quali sono ancora quelle dell'inizio, della fine del VI secolo e dell'inizio del VII secolo. Giovanissimo entra nell'abbazia di Bangor, un celeberrimo luogo, uno diciamo, dei luoghi più importanti del cristianesimo delle origini, un'abbazia dove appunto vi era una custodia particolarmente viva e profonda della fede cristiana, e dove erano in uso principi ascetici molto, molto forti. Qui acquisisce, diciamo, i fondamentali di quella vita straordinaria di monaco che poi condurrà appunto per tutta la vita. E di fatto lascia a un certo punto Bangor e l'Irlanda e ottiene il permesso di recarsi in Francia, dove si muove, ovviamente seguito da diversi compagni, da una decina di compagni irlandesi, fra i quali il più famoso sarà San Gallo, suo successore e fondatore della famosissima abbazia di San Gallo, luogo paragonabile in un certo senso a Cassino come importanza, diciamo che la Cassino delle terre del nord della Germania. Quindi San Colombano è seguito da persone che saranno a loro volta straordinari santi. E in Francia, dopo molte complesse peregrinazioni, giunge infine a Luxeuil, presso i Monti Vosgi, quindi al confine fra Francia e Germania, in una terra che a quei tempi era chiamata Austrasia. E qui fonda appunto, in un luogo molto ameno e molto nascosto, un'abbazia, un monastero, dove di fatto opera come abate per 20 anni, quindi una lunghissima esperienza di abate, in cui di fatto attira nel suo monastero centinaia e centinaia di monaci che entrano a Luxeuil, attratti dalla straordinaria tensione spirituale, vita spirituale che si svolge in questa abbazia, dall'altezza sconvolgente dell'ascetica che San Colombano insegna a coloro che appunto accettano di seguirlo dentro la vita monastica. Da subito, e questo è tipico appunto degli irlandesi, il suo stile monastico si distingue per austerità, ai limiti, diciamo, dell'incredibile, austerità straordinarie, un ascetismo unico in un certo senso in Occidente, che di fatto però dà grandi frutti spirituali. Grandi frutti spirituali, anche perché è un ascetismo accompagnato, come vedremo, alla più intensa vita di preghiera e alla più intensa vita di liturgica, e quindi è un ascetismo non fine a se stesso, ma nutrito tutto di preghiera. Di fatto, qui in Francia, San Colombano si scontra ripetutamente con re Tierrico II e in generale con la principessa e con il re, perché c'erano costumi barbari molto negativi, pessimi, in particolare il concubinato. Il re era solito tenersi diverse donne illegittime, concubine, a corte, e aveva figli illegittimi, insomma una vita moralmente molto disordinata, come ahimè sarà quella di molti re anche successivamente. E novello, diciamo, San Giovanni Battista, San Colombano non nasconde le colpe del re e anzi le denuncia con grandissima fermezza, chiedo scusa, con grandissima energia. Ammonisce la regina e il re, ammonisce a lasciare lo stato di peccato in cui si trovano e non lesina, diciamo, anche profezie che poi regolarmente si avvereranno su quello che aspetta la casata se rifiutano di accettare una vera conversione e iniziare a vivere in modo più onesto. Alla fine questo scontro che dura anni spinge i sovrani che lo ospitano nelle loro terre a cacciarlo dal monastero di Luxeuil. È una tragedia perché oltretutto il re ordina che sia lascino la regione solo San Colombano e gli altri monaci irlandesi che con lui sono giunti dall'Irlanda, ma tutti gli altri monaci di origine appunto, diciamo, locale sono obbligati a restare. Quindi la famiglia di San Colombano viene spezzata, distrutta, divisa in due parti, e con pochi compagni irlandesi San Colombano è obbligato con la forza a lasciare il convento. Aveva lungo resistito a queste minacce e aveva ammonito anche con profezie molto dure il re a rientrare in sé, a convertirsi. Poi lascia non perché temesse il martirio, che probabilmente si approssimava, ma semplicemente perché non voleva coinvolgere in questa persecuzione la totalità dei monaci che appunto a lui si erano affidati. Quindi per umiltà e per amore dei monaci che rischiavano di essere travolti insieme a lui, umilmente a un certo punto lascia Luxeuil e scortato da truppe armate si allontana da queste terre. Segue un lungo viaggio di San Colombano condotto lungo il corso dei grandi fiumi francesi in battello con innumerevoli miracoli. Ovviamente c'erano già stati grandi miracoli anche prima, in tutta la sua vita. È un santo, ripeto, avvicinabile a San Benedetto, la cui vita, come penso tutti sappiate, fu attraversata tutta da incessanti miracoli che di fatto contribuivano ad affermare la sua autorità e a suscitare quel rispetto sacro verso di lui da parte di tutti, dai re ai principi, alle semplici persone. Lo stesso re Totila, barbaro, capo dei Goti, di fronte a San Benedetto, vide un grande miracolo famosissimo e atterrito, pare che iniziasse a migliorare la sua vita, anche perché San Benedetto gli ha profetato sostanzialmente il suo futuro in modo tragico. Ebbene, San Colombano in questo percorso, per lo più lungo il corso dei fiumi, vive numerosi miracoli. Per esempio, in diversi casi il battello si ferma miracolosamente per permettergli di raccogliersi sulle spoglie di grandi santi di cui voleva onorare la memoria, come San Martino di Tours. Accompagnato quindi da questa vita soprannaturale, da questi miracoli straordinari, fra cui guarigioni di persone cieche, guarigioni di persone sofferenti delle più diverse malattie, ebbene giunge infine, dopo alterne vicende, a Costanza, cioè sul lago di Costanza, quindi in Germania, odierna Germania, e giunto sul lago di Costanza, fonda un altro monastero, ma anche qui siamo in una terra che è in larga parte ancora pagana, avvolta ancora dal paganesimo, da culti pagani, demoniaci. Anche qui entra ben presto in urto contro i sovrani locali, un urto molto forte, e a causa di quest'urto decide di lasciare anche la regione del lago di Costanza, dove comunque rimarrà una profondissima traccia della sua opera monastica, e di rivolgersi a varcare le Alpi e scendere in Italia. Ovviamente in Italia in quel momento è in pieno corso la dominazione longobarda, tutta l'Italia centro-settentrionale è finita sotto il controllo di questa tribù germanica, di cavalieri e soldati germanici che hanno assoggettato facilmente il regno, diciamo la zona centro-settentrionale della regione italiana, e hanno creato un regno, appunto il regno longobardo, che nella prima fase della sua dominazione fu molto molto duro, fu un periodo estremamente duro di grande oppressione da parte dei barbari longobardi, dei popoli italici e latini a loro sottomessi. E i longobardi, nel momento in cui vi arriva San Colombano, sono retti da Re Agilulfo e dalla regina Teodolinda, ma attenzione, a parte Teodolinda che è cattolica, di fatto Agilulfo e la corte e il popolo longobardo sono ancora ariani, aderiscono alla eresia ariana, e a differenza dei franchi che accettarono di buon grado con Clodoveo la conversione al cattolicesimo, passando così dal paganesimo direttamente al cattolicesimo, sappiamo che è più difficile la situazione dei longobardi, perché come i goti, loro predecessori nel dominio dell'Italia del Nord, di fatto si sentono già cristiani, hanno già una fede, hanno la messa, hanno la liturgia, hanno i canti, hanno tutte le cose apparentemente a posto, salvo la fede che appunto non hanno perché l'arianesimo è una grave eresia. Però è più difficile per questi popoli che già si sono convertiti dal paganesimo al cristianesimo ariano, perché purtroppo furono missionari ariani a convertire questi popoli. È più difficile abbandonare la religione ormai trovata, cristiana, anche se eretica, per passare alla religione cattolico-romana, per un motivo anche psicologico, che gli ariani sono una grande tribù di 200-250 mila persone che sono entrate in Italia e l'hanno soggettata militarmente, ma sono una minoranza molto ristretta della popolazione totale, e ripugna loro accettare la religione dei vinti, i vinti italici ai quali i Longobardi hanno tolto un terzo delle terre. Di fatto sono sotto il controllo dei Longobardi, e i capi Longobardi resistono molto all'idea di assumere come propria la religione di questo popolo sottomesso. I Longobardi fanno questo grande errore. L'errore di, cioè, non fondersi veramente con il popolo conquistato, e in virtù di questo rifiuto della religione cattolica, e questo sarà un errore fatale, è una delle grandi debolezze dei Longobardi rispetto ai Franchi, perché appunto non integrandosi veramente col popolo italico sottomesso, saranno soli nel momento della sconfitta e non avranno quell'energia più profonda che invece avranno i Franchi quando scenderanno in Italia e distruggeranno il regno longobardo. Quindi tutti i regni romano-barbarici avevano avuto questa debolezza, cioè il rifiuto di fondersi col popolo vinto e mantenere una religione diversa, e la storia ci insegna che questa è una grandissima debolezza, era stata anche la debolezza di Teodorico e del regno dei Goti, che appunto era molto efficiente, ma non aveva un vero appoggio profondo da parte del popolo, che vedeva nei suoi sovrani degli eretici e quindi non meritevoli di un vero appoggio. In questo contesto c'è il faro di luce bellissima rappresentato da Teodolinda, che invece appunto è già cattolica, ma avviene soprattutto quello che potremmo chiamare già in un certo senso un miracolo, cioè San Colombano chiede e ottiene da re Agilulfo l'alta valle del Trebbia, fiume Trebbia, e la città e la zona di Bobbio, odierna Bobbio, che in quel momento è solo una valle senza nessun nucleo abitato, una valle diciamo abbandonata, anche se molto bella. Ottiene questa alta valle del Trebbia e qui fonda un monastero di Bobbio, che è la Cassino del nord Italia, la Cassino della Lombardia. L'abbazia di Bobbio, tuttora esistente e visitabile, di fatto è un luogo dello spirito, un luogo simbolo della cristianizzazione d'Europa. Perché a Bobbio San Colombano vive fino alla morte nel 615 e qui pone diciamo, in essere in modo pieno e definitivo lo schema, la struttura del suo monachesimo, della sua concezione di monachesimo. Di fatto è interessante osservare che adesso analizzeremo il più rapidamente possibile la regola di San Colombano e la vita dentro i suoi monasteri, ma è interessante notare che anche a Bobbio non lesina critiche molto dure ai sovrani che pure lo ospitano. Ammonisce il re per la sua condotta, per la sua vita, per le sue eresie, per il suo concubinato, lo invita a convertirsi. Non ha nessun tipo di rispetto umano e questo è un segno della sua grande santità, questa mancanza di uno sterile e vano rispetto umano. Ebbene, se questo è il contesto, abbiamo, diciamo, l'eroismo nell'assenza di un rispetto umano nemico di Cristo. San Colombano è uomo integerrimo che dice la verità, che non teme le conseguenze del suo dire la verità, disposto al martirio pur di difendere la legge cristiana e che non rinuncia mai ad ammonire da grande santo i potenti con cui è in contatto se questi vivono in modo peccaminoso. Questo è veramente un grande esempio. Pensiamo alle tragedie che travagliano il mondo di oggi con leggi inique che vengono fatte dai governi. Pensate come sarebbe bello se sorgesse oggi un colombano capace di ammonire, di tuonare contro le malefatte e le cose ignominiose e contro natura che molti governi fanno. Ebbene, San Colombano qui porta alla perfezione il suo monachesimo e di fatto crea un grandioso centro anche di studi con una biblioteca splendida, ricchissima di opere uniche, introvabili, che viene dispersa poi a inizio 800 sotto l'occupazione napoleonica. Quindi la biblioteca di Bobbio era importantissima, è stata poi dispersa purtroppo e oggi le sue opere sono sparse tra molte città italiane ed europee dove la rapina napoleonica le disperse. Qui egli dà una grande regola ai suoi monaci, la istituzionalizza, la formalizza, dà una regola importantissima in 10 grandi principi, e, oltre alla regola dà un libro chiamato Penitenziale che prevede per ogni colpa veniale o molto grave, dalla più leggera alla più grave, che il monaco può commettere soprattutto contro la regola, prevede la flagellazione, diciamo, con i colpi di verga e, a seconda della gravità della colpa commessa, la pena poteva essere di pochi o di molti colpi di verga fino a un massimo di 50. E 50 colpi di verga, potete capire che sono una cosa veramente seria, veramente pesante, perché supera per numero i 40 colpi circa che prevedeva la legislazione ebraica, che appunto puniva con al massimo 49 colpi di frusta. Invece San Colombano ammette 50 colpi di verga. Ma attenzione, la pena della verga è prevista anche dalla regola di San Benedetto, non è una novità assoluta. Una volta il mondo era molto più serio, più aspro, più vero, più virile, più forte, e tutto era fatto seriamente, incluse le punizioni, per cui non si scherzava per nulla, c'era una vera e propria verberatio, cioè una vera e propria serie di colpi di frusta dati con queste verghe di legno al corpo del reo, di colui che si macchiava di qualche colpa. Quindi il monaco veniva corretto e punito molto severamente da San Colombano in caso di infrazioni morali o alla regola. Ma oltre a questo, il penitenziale, questo libro penitenziale, fa impressione per la analiticità delle colpe che il monaco si ritiene possa commettere. C'è una descrizione minutissima, precisissima, di tutte le cose, le possibili violazioni alla regola che il monaco poteva fare. Vi è inoltre in questa regola una singolare asprezza. È forse la regola più aspra, più difficile della storia della Chiesa, o comunque una delle più difficili, delle più aspre, delle più dure, perché di fatto è davvero difficile, è raro trovare esempi simili alla regola di San Colombano. Per esempio, si richiede una abnegazione, una obbedienza assoluta alla parte di ogni singolo monaco, il quale doveva giungere veramente alla totale cancellazione della volontà propria e porsi totalmente nelle mani dell'abate. Il monaco dipende interamente dall'abate, è vincolato alla più aspra, diciamo, abnegazione e obbedienza, e non sta a lui giudicare gli ordini dell'abate, ma appunto eseguirli fedelmente. Questo è interessante perché nei monasteri di San Colombano il monaco dipende interamente dall'abate, mentre in San Benedetto c'è un senso molto più forte, diciamo così, della libertà del monaco e della necessità anche di responsabilizzarlo, di abituarlo a prendere decisioni. Invece, nel caso di San Colombano, c'è la voluta rinuncia alla propria volontà e il totale sottomettersi a quella dell'abate. Questo è un tema interessante, ma oltre a questo vi è la disciplina alimentare estremamente severa. Tutto l'anno un solo pasto dopo le 3 di pomeriggio, a base di pane, altri farinacei, legumi, acqua, quindi una dieta estremamente asciutta, povera, senza varietà, che non ci deve stupire in assoluto perché era una caratteristica tipica, diciamo, del tempo. Si inseriva in un contesto di uomini più duri, abituati a una vita comunque molto più difficile della nostra, quindi questi risultati erano già una cosa molto, molto grande. Ci sono altri aspetti, oltre all'asprezza quaresimale dei pranzi, con cibi semplicissimi e molto prolungata, ma oltre a questo ogni monaco partecipa appunto al pasto comune e di fatto la sua vita è gestita centralmente in ogni momento, per esempio anche la notte, vi è una lunghissima officiatura, cioè lettura dei salmi, che dura ore e che arriva fino alla lettura completa di 75 salmi, cioè metà del salterio, questo ogni notte. L'altra metà veniva recitata poi di giorno, per cui ogni giorno di fatto era cantato tutto il Salterio, tutti i 150 salmi. Vi è un silenzio perpetuo, il monastero era una vera e propria tomba e tutti osservavano un rigorosissimo silenzio fino al momento in cui appunto si era richiesti di intervenire o si poteva avanzare proposte. Per cui abbiamo un quadro di straordinaria vita interiore, straordinaria vita monastica. Questo silenzio perpetuo avvolgeva il monaco integralmente dal primo risveglio fino alla sera, e in questo contesto mistico incredibile si aveva poi il principio della confessione sacramentale ogni mattina prima di fare la comunione durante la messa. Quindi c'è una confessione sacramentale che precede la messa e poi nel corso della giornata, a distanze ragionevoli, ci sono due confessioni private, non sacramentali, che ogni monaco deve fare al primo monaco che incontra lungo il suo cammino, per un totale di 2 al giorno. Quindi ogni giorno confessione sacramentale emessa subito dopo, e poi prima di pranzo e prima di andare a dormire c'era la regola di fermare il primo confratello che si incontrava in corridoio e di chiedergli di ascoltare le proprie mancanze contro la regola commesse quel giorno. Quindi un'incredibile intensità spirituale, un'incredibile intensità spirituale di questa regola, di questo regime di vita severissimo, ma al tempo stesso incredibilmente affascinante. Dopo l'affermarsi di Bobbio, bisogna ricordare che, faccio solo un paio di nomi, i grandi monasteri successivi, vedremo come adottano pian piano una regola più mitigata, una regola diversa. Però all'inizio abbiamo appunto una regola durissima. Bobbio influenza tutto il monachesimo centro-settentrionale, in Italia e all'estero. Per esempio, si conteranno fino a 40 grandi conventi legati a Bobbio, nati da Bobbio, e di fatto questo ruolo lo avvicina ancora una volta, diciamo, a quello svolto da San Benedetto. Però vi voglio dire una cosa, che questa regola, una regola appena descritta, la regola di San Colombano, in un certo senso, come vedremo, la Chiesa la riterrà alla lunga troppo aspra, troppo difficile, non adatta a molte delle persone che magari anelavano a una vita oggettivamente comunque casta e ascetica. Una battuta che fa uno storico dice: per seguire questa regola bisognava avere un corpo di ferro e essere fatti veramente di ferro, perché era una regola che avrebbe potuto spezzare la resistenza di molte persone. I caratteri dell'ordine di Colombano sono sostanzialmente tre. I monasteri non sono autonomi, ma sono uniti in una federazione sotto l'abate generale, appunto, più volte da noi citato. Quindi non c'è più la pubblicità dell'evento parlamentare. Il secondo elemento è che di fatto si ha un uso particolarissimo, quello dei monasteri doppi, cioè laddove c'era la comunità di monache di San Colombano femminili, non raramente, anzi spesso, sorgeva accanto a una lieve distanza dal monastero maschile. E questo è un fatto che si può dire era inedito in Occidente, questa vicinanza fra monastero maschile e femminile, e l'uso dei cosiddetti monasteri doppi. Infine, i monasteri non sono autonomi, ma uniti strettamente al fondatore dell'ordine, che è appunto quell'abbazia di Luxeuil che abbiamo prima citato. Altro uso molto particolare dei monaci di Bobbio, di San Colombano, sono la tendenza ad avere un vescovo loro, diverso da quello diocesano. Quindi il monastero di San Colombano sono monasteri liberati da vincoli troppo stretti di dipendenza dal vescovo, dipendono da un loro vescovo che spesso o è abate o vive comunque dentro il monastero. E anche questo fu una sorta di rivoluzione, perché si esce dal governo e dalla dipendenza da parte di alcuni verso l'autorità. Il vescovo è abbaziale, cioè spesso i monasteri non sono sotto il vescovo diocesano, ma sono affidate a un loro vescovo che di fatto vive nell'abbazia. Questo è un altro uso particolarissimo, molto interessante, perché dà una grandissima forza al monastero, ma al tempo stesso indebolisce il vincolo con la chiesa locale. La data della Pasqua è celebrata da San Colombano in modo diverso dalla chiesa universale, e di fatto i capelli sono poi tagliati con una tonsura ecclesiastica molto particolare, molto diversa da quella occidentale. Questi sono un po' i fatti più interessanti della vita, anche all'interno di questi monasteri. Nell'817 il concilio di Aquisgrana prescrive però come regola universale la regola di San Benedetto. Quindi passano due secoli, 615 morte di San Colombano, 817 editto del concilio di Aquisgrana, in cui viene prescritta l'universalità della regola benedettina, cioè si prescrive a tutti i cristiani di indossare l'abito monastico benedettino. E è interessante questo atto compiuto dalla Chiesa, perché ciò che hanno visto, ciò che abbiamo compreso, è appunto la profondità dell'azione riformatrice di San Colombano. Ma ad Aquisgrana, nell'817, di fatto il concilio prescrive un'unica regola, quella di San Benedetto, e cancella in un certo senso quella di San Colombano. Perché la Chiesa fa questo? Fa questo perché è conscia che solo eroi o martiri della vita cristiana, uomini con l'animo di un martire, sono pronti, saranno pronti quando ciò accadrà, a tacere, a non dire nulla, piuttosto che a difendersi quando verranno attaccati sui temi appena affrontati. Qual è il senso del monachesimo di Bobbio e di San Colombano? Il senso si può così esprimere. Di fatto, se è vero che la Chiesa ha sentenziato nell'817 che questo monachesimo andava ristretto e non poteva essere norma universale, quindi favorisce, appoggia la diffusione dell'ordine benedettino, se questo è verissimo, è vero però anche che questo non significa che San Colombano ha fondato qualcosa che è privo di motivo. Ha fondato infatti qualcosa che da più secoli comunque non cessa di irradiare il suo volto particolare. E è un volto senz'altro afflitto, sofferente, perché il dolore vero, autentico, evidentemente è quello. Ma qual è il senso provvidenziale della presenza dei monasteri di San Colombano? È quello di fronte alla barbarie ancora presente, al paganesimo ancora presente, all'eresia ariana, per un certo numero di anni, due secoli, proporre l'esempio fulgido, risplendente, di una vita totalmente santa, che era così aspra da convincere anche il pagano più riottoso della verità della fede cristiana. Perché uno dei segni che indicano che la Chiesa cattolica è la vera Chiesa è proprio la singolare capacità di produrre santità nei suoi membri, in particolare fra i consacrati, la vita claustrale, la vita monastica, la vita condotta tutta in questo ascetismo, in questo silenzio, in questo raccoglimento. E quindi l'ordine di San Colombano ha svolto un ruolo provvidenziale in tempi difficilissimi. Ci voleva una regola così dura per mostrare agli infedeli che assediavano la Chiesa che la Chiesa ha mezzi soprannaturali per fronteggiare le loro misure. Quindi c'è stato questo valore di prova, di testimonianza, e queste grandi conversioni che col tempo poi pian piano porteranno a una perfetta cristianizzazione anche del nord Europa. Ecco, abbiamo intuito qualcosa di questa grande figura, ci fermiamo qui, eventualmente facciamo alcune puntualizzazioni nella prossima puntata. Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori.